altre parole.
Benvenuta a Rete 2, Maria Cuffaro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Noi l'abbiamo presentata pochi minuti fa, dunque entriamo subito nel merito dei temi che lei ha scelto per noi per questa settimana. Tra l'altro oggi in rassegna stampa abbiamo scorso molte pagine che ovviamente parlano di coronavirus, l'allarme dei mercati tra Sole 24 Ore e Corriere della Sera, la situazione delle misure preventive in Italia e che cosa si prevede. In molti ritengono che tra una settimana potrete in Italia iniziare a trarre delle conclusioni sull'efficacia o meno delle misure intraprese, soprattutto nelle principali regioni colpite. Che cosa accadrà oggi nella nostra regione, nella Svizzera italiana? Ne parlano molto i quotidiani, riaprono infatti le scuole dopo la settimana di vacanze. Con lei, appunto, questa settimana vogliamo provare a sollevare il velo su tutte quelle questioni internazionali che sono state un po' messe in ombra da questa emergenza. Intanto le chiederei come valuta, diciamo, un primo commento generale il tenore della risposta da parte e delle istituzioni da una parte e delle persone dall'altra.
Allora, le istituzioni in Italia, ma come del resto anche la stampa, hanno oscillato. Da prima una risposta molto allarmata. E io mi ricordo titoli di giornale, ad esempio, diciamo, di un giornale del Nord, Libero, estremamente allarmistici, che, diciamo, cioè, di certo non aiutavano alla calma. E il giorno dopo, cioè dopo 24 ore, il coronavirus diventava una semplice influenza. Ovviamente queste informazioni così contraddittorie possono soltanto che destabilizzare il pubblico, i cittadini, che ovviamente non hanno gli strumenti scientifici per valutare. A questo si aggiunge anche che nella comunità medica ovviamente ci sono diverse opinioni, perché il coronavirus, essendo un virus nuovo, deve essere ancora studiato, non ci sono certezze, e questa è la cosa che destabilizza di più. E io volevo in questa settimana un po' soffermarmi sulle conseguenze del coronavirus. Noi viviamo ormai da una settimana bombardati soltanto e unicamente da notizie che provengono dal coronavirus, da un'emergenza in atto di cui non conosciamo bene i contorni. Finché era confinata alla Cina, diciamo, tutti noi ci sentivamo tranquilli, però abbiamo dovuto scoprire anche emotivamente che ormai il mondo è globalizzato, qualsiasi cosa accada anche a Hubei ci riguarda. E voi avrete sicuramente parlato delle conseguenze economiche che ancora, diciamo, non si conoscono appieno, ma si sa per certo che saranno, diciamo, disastrose dal punto di vista economico. Ad esempio, molte catene di produzione, anche italiane, ma diciamo straniere, hanno dovuto interrompere, cambiare modo di lavorare. Ad esempio la 500L viene fatta in Serbia, ma manca un componente per l'autoradio che viene prodotto in Cina, e quindi per ora si è interrotta. Bisognerà vedere che cosa, diciamo, come cambierà il mondo, ma le più grosse conseguenze sono quelle geopolitiche, perché questo virus, questa pandemia, cambierà anche il mondo dal punto di vista degli equilibri e dei rapporti di forza, e questo potrebbe essere molto pericoloso.
Lei ci racconta delle conseguenze, la forza, il tenore di queste conseguenze in effetti le potremo valutare solo tra un po'. Mentre lei parlava mi veniva da pensare ad esempio attorno al grande tema della logistica, che è un sistema estremamente complesso che innerva tutti i continenti, tutto il globo. Se si interrompe ad un certo punto la grande catena che mette in comunicazione beni materiali e beni immateriali, anche pensiamo ai flussi di denaro e finanziari, quali potranno essere le conseguenze lo potremo valutare solo tra qualche tempo. Tra le conseguenze vi può essere anche, come dire, un ulteriore calo di fiducia nei confronti della stampa, che è stata molto molto attaccata nelle ultime settimane per procurato allarme, stando ad alcuni analisti.
Assolutamente sì, diciamo, se ne avevamo bisogno. Diciamo, la stampa italiana negli ultimi anni, diciamo, noi giornalisti abbiamo perso credibilità, e questo, diciamo, è gravissimo, anche perché il nostro bene più caro dovrebbe essere la credibilità dei lettori, degli ascoltatori, dei telespettatori, perché se la perdiamo, diciamo, abbiamo perso tutto. Quindi titoli estremamente urlati, informazioni contraddittorie, attacchi, se vogliamo, strumentali a una parte o all'altra non aiutano. Poi a questo ci dobbiamo aggiungere che anche la classe dirigente, cioè noi abbiamo avuto governatori che per un giorno hanno paragonato la Lombardia a Wuhan, e io ho intervistato ieri una veterinaria italiana che vive e lavora a Wuhan ed è da 37 giorni in isolamento nella sua casa con un figlio di 11 anni e lei mi diceva, ma cioè, visto da Wuhan, ma scherziamo, la Lombardia come Wuhan, non avete idea di che cos'è l'epicentro di questa epidemia. E il giorno dopo lo stesso governatore ha detto che era un'influenza, per poi infilarsi una mascherina chirurgica che ormai, spero sappiamo tutti, non serve a non prendere il virus, ma a difendere un paziente eventuale dal nostro virus. Quindi, come dire, dal punto di vista scientifico anche una sciocchezza. Ecco, questo è il messaggio che noi mandiamo fuori. Però il problema grosso è che un'epidemia così ci mette di fronte anche a reazioni contrastanti. Da una parte sappiamo che i protocolli per circoscrivere l'epidemia prevedono l'individuazione dei focolai e quindi l'isolamento, la chiusura di questi focolai. Dall'altra parte prevedono una grandissima apertura nel senso di circolazione di informazioni. Dal punto di vista scientifico è vitale che medici, ricercatori abbiano a disposizione tutti i dati per poter vedere quali possono essere farmaci che possono aiutare, e stanno ovviamente anche lavorando a un vaccino, ma essendo un virus estremamente mutante e molto frequentemente come i coronavirus fanno, è molto difficile che un vaccino sarà pronto entro poche settimane. Quindi da una parte vediamo che regimi dittatoriali sono avvantaggiati paradossalmente, perché la Cina può imporre delle regole che se le imponessimo noi in Occidente democratico probabilmente non potrebbero funzionare. In Cina 60 milioni, cioè la popolazione italiana, per dare un'idea, è confinata in una zona rossa e non può uscire. Ora noi da una settimana abbiamo 11 comuni che tentiamo di isolare e ci sono state 18 persone che sono uscite, perché l'isolamento è duro, è difficile da reggere. Tutto questo come si combina con la democrazia? E da una parte noi chiediamo rispetto di queste norme, dall'altra non vogliamo che si chiudano i confini, e tutto questo è molto difficile da far accettare alla popolazione se non con un'informazione aperta, credibile, democratica, ma un'informazione che deve venire anche dall'alto, altrimenti succede il caos.
È di enorme interesse il richiamo che lei fa alla relazione tra emergenza sanitaria e democrazia, evocando le misure prese da stati quali la Cina e misure ben più democratiche prese da altri stati. Ad esempio qui in Europa viene in mente un articolo, e su queste parole ci dobbiamo salutare, Maria Cuffaro, l'articolo di Agamben apparso sul Manifesto qualche giorno fa, che ha scatenato davvero un dibattito di enorme interesse: lo stato d'eccezione provocato da un'emergenza immotivata, il coronavirus, la paura dell'epidemia offre sfogo al panico e in nome della sicurezza si accettano misure che limitano gravemente la libertà, giustificando lo stato di eccezione, parole che immaginiamo anche Maria Cuffaro accoglierà con grande interesse. Allora, noi ci sentiamo domani 8:18 per il secondo commento della settimana.
A domani.
Grazie mille, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.